Bene, vi invito ad aprire Giovanni capitolo 9. Leggeremo dal versetto 35. Giovanni capitolo 9 dal versetto 35 al versetto 41. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo disse: «Credi nel figlio dell'uomo?» Quegli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando». Egli disse: «Signore, io credo», e l'adorò. Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, ancora una volta per questo tempo che tu metti a nostra disposizione, Signore, nel tuo giorno nel quale tu dai questo comandamento di riunire il tuo popolo affinché, Signore, ricordi la tua opera e ascolti la tua voce. Per cui, Signore, ti chiediamo una benedizione, invochiamo una benedizione, Signore, per l'ascolto, Signore, della tua parola e che questo ascolto, Signore, possa diventare pratica nelle nostre vite. In Cristo Gesù. Amen. Amen. Che cosa rende un uomo credente? Già l'altra volta avevo fatto questo tipo di domanda quando avevamo visto tutto ciò che ha preceduto la lettura del brano che abbiamo, delle poche righe che abbiamo letto quest'oggi. E avevamo fatto questa considerazione che per Giovanni i miracoli non sono così importanti per avere fede, infatti ne descrive solo 7. Tra l'altro non sono miracoli che hanno una portata così pubblica, non sempre Gesù ha voluto manifestare di fronte alla folla ciò che lui era. La guarigione del cieco, tutto il capitolo 9, aveva creato ostilità nei confronti di Gesù da parte dei giudei. E sebbene avevamo visto come tutti fossero convinti che c'era stato un miracolo, dai presenti ai giudei, alla famiglia del cieco, e tutti in un certo modo resistono al voler credere in Gesù come Dio. Tutti in un certo modo abbiamo visto questo lungo processo di indagine, un'indagine che però nasce già con un presupposto del non voler riconoscere Gesù come Dio, ma lo considerano un uomo, due volte lo chiamano come un uomo che addirittura è un peccatore. Addirittura Gesù, e se proprio gli vogliono riconoscere un potere non umano, perché comunque siamo in presenza di un miracolo, questo potere lo vogliono addebitare a Satana. Spesso Gesù è stato associato al fatto che lui operasse anche esorcismi con il potere di Satana. Ma questa posizione degli increduli mostra la ferma volontà di non voler credere in ciò che Gesù stava manifestando, di non riuscire a credere e di non poter vedere le cose con una logica, con obiettività. Avevano, i giudei conoscevano la scrittura, ciò che Gesù faceva non erano dei semplici miracoli, ma ciò che lui mostrava aveva delle basi scritturali affinché i giudei potessero comprendere con certezza che ciò che lui faceva era in armonia con la scrittura. E spesso la gente si entusiasma di fronte al miracolo, alla natura del miracolo, no? Rimane colpita per quello che succede, però molte volte le persone non si interessa delle implicazioni che Dio ha in quel miracolo Perché Dio a un certo momento permette un qualcosa che sfugge dalla logica o dalle leggi naturali? Il capitolo 9, che abbiamo visto in gran parte, racconta questa storia di questo miracolo che Gesù fa. Ci racconta un miracolo del quale Gesù ha dato la vista a un uomo che era nato cieco fin dalla nascita. Ma in realtà il capitolo 9 ci mostra un miracolo molto più grande che non ridare la vista a un cieco. Perché nel capitolo 9 ciò che è impossibile si realizza. Infatti quello che sembra una logica conseguenza a quello che è avvenuto non è così banale che avvenga. Infatti si realizza il miracolo della nascita spirituale. Questo cieco non solo ha goduto del miracolo dal punto di vista della guarigione fisica, non solo ha potuto vedere dopo tanti anni, ma quello che vediamo di più grande è che Gesù sana il suo cuore, lo libera dal peccato e lo rende un credente. Infatti avevamo visto come Gesù, uscendo dal Tempio, dopo all'apice della festa delle capanne, incontra questo uomo che era al Tempio. Avevamo visto che presso il Tempio si radunavano tutti i mendicanti nella speranza che gli uomini che andavano al Tempio avessero una coscienza più morbida per aiutare coloro che erano di più nella difficoltà. E Gesù incontra questo uomo senza dire nulla, sputa per terra a forma del fango, tocca con questo fango i suoi occhi, dice: vai nella piscina di Siloe, lavati e vedrai, insomma. E questo uomo va e acquista questa vista. E poi avevamo visto appunto come tutti fossero interessati a riconoscere che cosa fosse avvenuto a questo uomo, salvo che non riconoscere la verità che era sotto i loro occhi. Per cui Giovanni sposta l'attenzione adesso dal miracolo di natura fisico al miracolo di natura spirituale. La Bibbia spesso usa questa metafora. Noi abbiamo una metafora molto ricorrente, profonda, nella quale la Scrittura paragona il peccato alle tenebre, la cecità delle persone all'impossibilità di vedere la verità. Ci sono moltissimi testi nel quale appunto Dio usa questa metafora della cecità. Ad esempio in Isaia capitolo 43 versetto 8 dice: fa uscire il popolo cieco che ha occhi. In Geremia dice che questo popolo è un popolo stolto, senza cuore, hanno occhi ma non vedono. E ancora dicono in Isaia: i guardiani di Israele sono tutti ciechi, sono senza intelligenza. Questo per mostrare che ovviamente non si sta parlando di una cecità fisica, ma di una cecità spirituale. Dio vede l'uomo in maniera come un cieco che non riesce a vedere la verità. E Gesù chiamò, ad esempio, vi ricordate, i farisei cos'erano? Ciechi, addirittura erano guide di ciechi. Cioè un mondo, il suo popolo, coloro che in un certo modo dovevano vedere, e lo vedremo, dovevano vedere, in realtà per Gesù sono dei ciechi. In Atti 26, quando Paolo parla con il re Agrippa, dice che lui era stato inviato alle nazioni per aprire i loro occhi, quindi non solo il popolo di Israele aveva gli occhi chiusi, era un popolo cieco, ma ovviamente anche le nazioni circostanti erano afflitte da questo male. In Efesini 4:18 Paolo dice che noi eravamo con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio. Quindi Giovanni dice che la luce è venuta nel mondo, nel capitolo 3, versetto 19, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Ecco che abbiamo sempre questo scontro, questo confronto tra luce come verità, luce che è Gesù, luce che è Dio, alle tenebre che è il peccato, il potere di Satana, eccetera. Quindi la Bibbia parla di cecità, la usa come per mostrare l'ignoranza, l'oscurità, la corruzione del cuore dell'uomo, l'impossibilità di conoscere Dio e la verità. E non solo noi nasciamo ciechi, ma questa cecità ha anche altre cause, perché la nostra cecità è aggravata anche dal potere, dall'influenza di Satana. In Seconda Corinzi, capitolo 4, Paolo dice che gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo. Quindi anche Satana contribuisce in questo mondo di tenebre. E poi abbiamo la nostra natura, abbiamo Satana che contribuisce a questa cecità, ma Dio stesso in un certo modo permette la cecità. Infatti già nell'Antico Testamento, quando Dio più volte esorta il suo popolo a ravvedersi, a tornare a Lui affinché per scongiurare il giudizio che sarebbe venuto, questo popolo si rende più duro e Dio li rende allora ciechi e andranno incontro al loro destino. In Isaia capitolo 6 versetto 10 che dice: rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Quindi anche Dio può esprimere il suo giudizio divino che a un certo punto rende l'uomo cieco. Ha una natura cieca, Satana contribuisce cieco a rendere ciechi, ma se l'uomo in un certo modo persevera in questa cosa, Dio può esprimere un giudizio anticipato prima della morte di rendere ciechi. Infatti Gesù nel capitolo 19, versetto 12, versetto 39, scusate, dice che non potevano credere per la ragione detta ancora Isaia. Egli ha ciecato i loro occhi, ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi, non comprendano col cuore, non si convertano e non li guarisca. Romani 11, versetto 8 dice che Dio ha dato loro, quando parla di Israele, del fatto che adesso il piano di Dio si sposta per la Chiesa, Dio ha dato loro uno spirito di torpore e occhi per non vedere. Hanno rigettato il Messia e questo giudizio si scaglia contro di loro affinché non vedano. Quindi è una realtà tragica nel mondo che esista questo mondo di tenebre nel quale l'uomo è coinvolto a pieno. E Dio, quando in tutto l'Antico Testamento promette il Messia, lo promette come un portatore di luce. Ecco che queste tenebre verranno spezzate da questo uomo. Infatti in Isaia capitolo 9 versetto 1 dice che il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Sempre in Isaia 29 18 dice che in quel giorno i sordi udiranno le parole del libro e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Questo è un brano che probabilmente il cieco conosceva benissimo. Quindi il Messia, quando doveva essere colui che avrebbe portato luce nel mondo. E infatti avevamo visto nel capitolo 8 Gesù all'apice della festa cosa si era proclamato: io sono la luce del mondo. E ovviamente non usa questa metafora della luce a caso, ma perché era una metafora che era conosciuta per il mondo giudaico. Anche al capitolo 12, versetto 46, dice che io sono venuto come luce del mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Tutto questo per darvi la sensazione che Dio usa la cecità come metafora del peccato. Ecco come Dio vede il peccato nell'uomo. Allora abbiamo visto i primi 34 versetti del capitolo 9 di questa luce fisica. Dio apre gli occhi di questo uomo, Gesù apre gli occhi di questo uomo in maniera umana, materiale, riceve la luce da un punto di vista fisico. Questi sei versetti mostreranno come Gesù apre gli occhi e dona la luce spirituale a questo uomo. Nello specifico vedremo dai versetti dai 35 al 38 come Gesù dà la vista spirituale a questo uomo e come dal 39 al 41 invece permarranno invece ancora cecità spirituale su altre persone. Ma quattro cose definiscono in questi versetti la vista spirituale. La prima cosa è che la vista spirituale richiede l'iniziativa di Dio. Guardate il versetto 35. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse: credi nel figlio dell'uomo? Ora, pensate, immaginatevi questa scena nella quale questo cieco si trovava. Questo uomo non ha alcuna possibilità di vedere perché era nato cieco, nessun medico lo poteva aiutare, non c'era alcun tipo di speranza per lui di vedere. E quindi, umanamente parlando, era un uomo la cui unica speranza era semplicemente sopravvivere di elemosina altrui, ma per lui non c'era speranza di entrare nel mondo ed essere un uomo normale. E il versetto, e Gesù lo cerca, sa che è stato cacciato, perché il verseto 35 dice che Gesù udì che lo avevano cacciato. Abbiamo tutto i primi 34 versetti che Gesù semplicemente spalma del fango nei suoi occhi e poi questo uomo va alla piscina che di Siloe, una piscina molto distante, ha dovuto percorrere circa un chilometro da dove ha fatto questo incontro, e poi nel lungo interrogatorio Gesù non è mai presente in questa situazione. Versetto 35, Giovanni ci dice che Gesù udì che lo avevano cacciato fuori perché questo cieco aveva avuto il coraggio di riconoscere in Gesù un uomo più che un uomo che veniva da Dio, eccetera, e lo vedremo. E quindi viene cacciato, espulso definitivamente come una sorta di condanna. Quindi Gesù si interessa di lui, sa che è stato cacciato, è un uomo che non ha più nessuna speranza neanche da un punto di vista umano, si interessa di lui ed è bellissimo perché ci dice che lo trovò. E trovatolo gli disse: credi nel figlio dell'uomo? Gesù si mette alla ricerca e lo trova. È interessante che questo verbo trovare, no, è un verbo che lo ritroviamo anche nel capitolo 5, quando Gesù aveva fatto la guarigione dell'infermo presso la vasca di Betesda. Vi ricordate? Abbiamo un parallelo nel miracolo, nel senso che Gesù si avvicina a questo uomo non ha chiamato Gesù e Gesù non guarisce tutti gli infermi che sono presso questa vasca, ma semplicemente chiama solo questo uomo alla fede. E dopo averlo anche in guarigione dell'infermo, lui guarisce, subisce una sorta di interrogatorio come per il cieco, e al capitolo 5, versetto 14, Gesù dice che lo trovò nel Tempio e da lì anche con lui inizia un discorso spirituale, supera il miracolo carnale, materiale e incomincia a parlargli della sua realtà spirituale. Questo è il modo di ricevere la vita spirituale. Tutto inizia per iniziativa di Gesù. In tutto il capitolo abbiamo solo Gesù che prende iniziativa e tutto inizia da uno scopo sovrano di Dio. uno scopo sovrano che Luca ci dice che nel capitolo 19, versetto 10, che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ecco che Gesù non è venuto per rendere un mondo migliore, ma è venuto per cercare e salvare un mondo, ciò che era perduto. E quindi Gesù cerca questo uomo, lo trova, mentre l'uomo per contro non cerca la verità, anzi, l'uomo scappa dalla verità. E così dall'inizio dei tempi, vi ricordate in Genesi capitolo 3, quando Adamo ed Eva peccano, cosa fanno Adamo ed Eva? Loro si vanno a nascondere e chi prende l'iniziativa di andare a trovare Adamo ed Eva? Versetto 9 di capitolo 3 di Genesi ci dice che Dio chiamò l'uomo e gli dice: dove sei? Ma altrimenti, se fosse dipeso dall'uomo, se fosse dipeso da Adamo, lui si era nascosto e cercava di nascondere la sua nudità con i suoi mezzi. È un concetto del fatto che l'uomo non cerca Dio, che Paolo riprende. Tutto il capitolo 3 ci mostra la gravità del peccato, questa gravità del peccato non in quello che si commette, ma nel fatto che l'uomo non vuole avere a che fare con Dio. Versetto 11 del capitolo 3 dice che nessuno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Questa è la realtà dell'uomo non rigenerato. E del resto non sapremmo dove andare, non sapremmo chi cercare, mentre Gesù è il cercatore. Giovanni capitolo 15, versetto 16 dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Matteo capitolo 18, versetto 11 dice che il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Ecco perché è venuto, sta cercando l'uomo cieco e inizia una vita spirituale, come una vista spirituale come quella fisica. Pensate quanti malati Gesù ha incontrato nella sua esistenza, quanti ciechi ha incontrato nei suoi 3 anni. Molti sono stati sanati, ma non tutti sono stati guariti, nel senso che Gesù ha in un certo modo fatto una selezione. Cerca solo questo uomo con lo scopo, come abbiamo letto, per realizzare. Questo uomo era cieco affinché le opere di Dio si realizzino in lui. Lo cerca, e quando questo uomo non avrebbe potuto trovare in nessun modo Gesù, era completamente cieco, sia fisico che spirituale. Perciò Cristo è colui che inizia ed è sempre alla ricerca, e trova l'uomo e inizia la vista spirituale. Ed è così per ogni peccatore. E inizia anche una conversazione con questo uomo. Gesù fa una domanda a questo cieco: credi nel figlio dell'uomo? E questa è una domanda molto importante, è una domanda cruciale che Gesù pone al cieco, a colui che era cieco. Perché dalla risposta vediamo che questo uomo sì, era un uomo cieco fin dalla nascita, ma è un uomo intelligente e istruito nelle scritture. Anche se non poteva leggere, anche se il suo ingresso nella sinagoga non gli era permesso per la sua malformazione, lui conosceva la verità. È un uomo molto saggio. Lui sa che nella storia nessuno è mai stato guarito come è stato guarito lui. Perché lui dice che non si è mai udito una cosa del genere, vi ricordate quando parla con i giudei. Lui sapeva che chi lo aveva guarito aveva a che fare con Dio, perché l'avevamo visto la volta scorsa, dice che se quest'uomo non fosse da Dio non potrebbe fare nulla. Quindi è un uomo che aveva una certa conoscenza. Sapeva che questo uomo stava facendo la volontà di Dio, infatti diceva che si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, quindi lo riconosce come un uomo che faceva la volontà di Dio, e sapeva che questo uomo che l'aveva guarito, Dio lo stava ascoltando, perché infatti aveva detto proprio ai giudei: se un impio fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Quindi è un uomo intelligente, è istruito, ha sentito qualcosa. Il fatto che non avesse la vista spirituale forse ha in un certo modo migliorato le sue capacità di ascolto. Tante volte coloro che hanno delle malformazioni sviluppano gli altri sensi per farcela nella vita. È interessante che Gesù pone una domanda molto difficile dal profondo significato, perché gli dice: credi tu nel figlio dell'uomo? E il figlio dell'uomo era un titolo ben preciso, che quest'uomo conosce, che questo uomo conosce. Quindi in un certo modo ha familiarità con tutto l'Antico Testamento e nello specifico con Daniele capitolo 7, quando nella visione di Daniele dice che ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a figlio di uomo. È il Messia, colui che riceverà il regno. E questo termine, il figlio dell'uomo, è un termine molto comune per i giudei, tant'è che Giovanni lo usa 7 volte, e spesso Gesù parla di se stesso come il figlio dell'uomo per mostrare che lui è il Messia. Non è Dio, ma è mandato da Dio, questo Messia. Dio gli concede il regno universale. E Gesù chiede a questo cieco: credi nel figlio dell'uomo? Gli sta dicendo: credi nel Messia, credi nelle promesse, credi che io sono colui che doveva venire. E quindi vedremo, e questo ci porta al secondo passaggio: se Cristo, se Dio è colui che inizia la vista spirituale, la vista spirituale richiede la fede nell'uomo. Infatti al versetto 36 l'uomo risponde: chi è Gesù perché io creda in lui? Ecco che abbiamo adesso un uomo che è pronto a credere, che chiede informazioni: chi è il Signore perché io creda in lui? Vuole solo sapere in chi credere e in cosa credere. E non è facilmente comprensibile cosa succede quando si inizia a credere. Io non so se avete mai pensato a quando voi avete incominciato a credere, no? Che cosa ha incominciato a convincervi che quello che sentivate era una verità profonda e certa? Perché tante volte le stesse cose le abbiamo usate con altri e queste parole non hanno funzionato. Però in noi qualcosa incomincia a lavorare al momento della rigenerazione e incomincia a convincerti che quello che ascolti è la verità. Non è a causa di ciò che viene detto che la gente crede, è a causa di ciò che Dio fa nel cuore di queste persone che le rende pronte a ricevere tutto ciò che viene detto loro. Potremmo dire che questo è il grande miracolo, è la dimostrazione e appunto è la risposta che ognuno di noi ha dato quando abbiamo avuto fede. Infatti le nostre testimonianze di quando abbiamo creduto sono ognuna diversa dall'altra. Non c'è un argomento più convincente rispetto a un altro. C'è gente che si è convertita da dei passi che io oggi oserei dire mi sono ancora difficili da comprendere, eppure Dio ha usato questi passi per aprire il cuore di queste persone. Ecco che questo uomo, come detto, è un uomo che è pronto a credere e sta dicendo a Gesù: mostrami semplicemente in chi deve credere. Il suo cuore è il buon terreno. Vi ricordate la parabola del terreno? È un buon terreno pronto a ricevere tanti semi. Qualcosa sta succedendo nel suo cuore. Questa iniziativa divina non è solo fisica, ma Dio con la potenza dello Spirito Santo sta aprendo il cuore di questo uomo. Lo stesso concetto lo userà Luca nel capitolo in Atti, capitolo 16. Vi ricordate quando si parla di Lidia, la commerciante di Tiatiri, la commerciante di porpora, dice che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ecco come Dio agisce, apre il cuore. E lo Spirito Santo permette di credere prima che i fatti divengano chiari, prima che noi possiamo conoscere molte cose della Scrittura. Il cieco adesso si trova nella situazione di avere sete spirituale, vuole semplicemente ricevere e comprendere di più da Gesù. Desidera essere riempito di verità. Infatti, il terzo punto, la vista spirituale, vediamo che questo uomo crede e la vista spirituale confessa Gesù come Signore. Dove c'è il miracolo della vista spirituale, ci sarà sempre una confessione dell'uomo che riconosce Gesù come Signore. Guardate il versetto 37. Gesù gli disse: tu l'hai già visto, è colui che parla con te. Tu l'hai già visto. Cosa sta dicendo in questo momento Gesù? In che modo il cieco aveva già visto Gesù? Pensate, lui era cieco e quando aprirà gli occhi Gesù non è con lui, passerà del tempo durante l'interrogatorio nel quale Gesù non è con lui. Io penso che se Gesù fosse stato silenzioso, il cieco avrebbe avuto modo di conoscere Gesù dal punto di vista fisico? No, non lo vedeva, non aveva mai visto, non sapeva quale fosse il suo viso. Eppure Gesù dice: tu l'hai già visto, si sta riferendo al miracolo profondo dentro il suo cuore. In un certo modo Gesù sta dicendo che il cieco acquisì la vista spirituale ancor prima di essere andato a Siloe a lavarsi i suoi occhi. E Gesù gli dice: tu l'hai già visto e colui che parla con te, io sono quella persona. E in un certo modo è la stessa dichiarazione che Gesù fece alla donna samaritana al capitolo 4, vi ricordate quando incominciano a parlare dell'acqua che scaturisce in vita eterna e la donna gli disse: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire, quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Ecco che si manifesta pubblicamente così come al cieco. E anche questa donna samaritana, la donna credette, non ci fu alcun miracolo, se vogliamo, se non, ma non è un miracolo che Giovanni lo chiama tale, per il fatto che Gesù sapesse tutto il suo passato. La donna credette, tutto il villaggio di Sicar credette in Gesù, e questo è il grande miracolo divino. Questi samaritani che non chiesero segni particolari a Gesù, credettero semplicemente sentendolo parlare, credettero e basta. E ovviamente il dialogo tra Gesù e il cieco è un dialogo molto più esteso di quello che noi abbiamo. In un certo modo i Vangeli racchiudono una sorta di riassunto. Non è che quando Gesù, per dire, ha incontrato Pietro, gli dice seguimi, ha dato semplicemente questo ordine, ma ovviamente ci sarà stato un dialogo più ampio nella quale poi i vari autori hanno scelto le parole da riportare. E al versetto 38 vediamo questo uomo che dice: egli disse, Signore, io credo. Questo uomo che crede in Gesù e chiama Gesù con un grande titolo, Signore. Pensate, i giudei l'avevano chiamato fino a quel momento, è un uomo, è un peccatore, il cieco lo chiama Signore. Signore, io credo. Credeva che Gesù era e sarà da quel momento il suo Signore. E infatti la vista spirituale confessa Gesù come Signore. Molti nel mondo possono credere in Gesù, molti si definiscono credenti in Gesù, ma la domanda è: lo confessano come loro Signore? Lo confessano come loro Signore? E la vista spirituale non solo confessa Gesù come Signore, ma la vista spirituale porta all'adorazione. Questo cieco disse: Signore, io credo. E poi cosa fece? L'adorò. È interessante perché colui a cui vengono aperti gli occhi adora Gesù. Non crede semplicemente nella sua esistenza, non crede semplicemente che lui poteva, gli ha sistemato la vita. Non ha solo una fede intellettuale, ha un sentimento che scaturisce in amore e in adorazione verso Gesù. Interessante che molte volte abbiamo nei Vangeli il fatto che alcune persone che incontrano Gesù lo adorarono. I magi, quando Gesù era appena nato, dice che quando lo incontrarono, cosa fecero? Lo adorarono. Pensate, adorarono un bambino che ancora non aveva aperto bocca e non si era manifestato al mondo. Vedete come questo grande miracolo della fede. Gesù fu adorato dai suoi discepoli quando salì sulla barca dopo aver camminato sull'acqua. Gesù fu adorato dalle donne quando, recandosi al sepolcro, videro il sepolcro vuoto, e quando lo incontrarono, dice, la Bibbia dice che loro si strinsero ai suoi piedi e, come dire, non volevano più staccarsi, adorare, adorazione come questo cieco. Ed è interessante perché noi non sappiamo quanto questo cieco avesse conoscenza delle cose di Dio. Il punto è che confessa Gesù come Signore e va a un'adorazione vera, profonda, di cuore, un'adorazione che Gesù stesso accetta. Se Gesù non fosse Dio, avrebbe permesso un peccato a questo uomo di idolatrare un qualcosa di diverso di Dio. E pensate che in tutta questa storia abbiamo solo un uomo che alla fine adora, mentre abbiamo tante persone che rimangono ostili a Gesù, nonostante avessero visto molti miracoli. L'adorazione è il riconoscimento che Gesù è Dio. E questa è la dimostrazione di quando un uomo è veramente, una persona è veramente credente. Che cosa stabilisce un uomo se è veramente credente? Beh, se adora Gesù. Non perché ha fatto una proclamazione di fede tanto tempo fa, non perché ha fatto una preghiera, ma diciamo che cade costantemente in preghiera, vuole stare vicino al suo Salvatore, diventa la cosa più importante, diventa la sua priorità. Gesù diventa la perla di grande valore, il tesoro per il quale merita essere venduto tutto per stare con Lui. Questo cieco vuole in pratica con la sua vita esaltare il suo Salvatore, ed è interessante perché abbiamo un contrasto col versetto 59 del capitolo 8, dove alla fine di questo incontro di Gesù con i giudei cosa fecero? Presero le pietre perché lo volevano lapidare. Per cui abbiamo in pratica due storie in questo capitolo che riguardano questo cieco. Prima era cieco fisicamente, ma era cieco spiritualmente. E Gesù ha guarito non solo la sua vista materiale, ma ha guarito il suo spirito. E Gesù gli ha dato l'opportunità, con questo miracolo, di testimoniare la grazia ricevuta, lui che era indesiderato da tutti, ricordate, è stato anche rifiutato dalla sua famiglia, lui che a causa di questo miracolo diventa odiato dai nemici del Vangelo, perché lo cacciano fuori, viene definitivamente emarginato. Ed è l'immagine del credente che quando abbraccia Cristo in un certo modo si ritrova il mondo contro. Oseremmo dire, da un punto di vista umano, era più protetto nella sua cecità perché poteva vivere della misericordia altrui, mentre adesso si trovava tutto un mondo contro. E vediamo velocemente, se vediamo una vista spirituale che però permane invece tristemente una cecità spirituale. Al versetto 39 rimane questa cecità dei giudei. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedano diventino ciechi. Pensate, i giudei si consideravano ciechi forse da un punto di vista spirituale? No, anzi pensavano di vedere. Gesù è venuto invece a chiamare dei peccatori e non dei giusti, non perché loro fossero dei giusti, ma si ritenevano giusti. Si ritenevano giusti, si ritenevano persone che vedevano la verità. E Gesù usa questo gioco di parole che quelli che non vedono vedono e quelli che vedono diventano ciechi. È una sorta di ribaltamento della situazione. È ovvio, non è il giudizio finale, ma è già il giudizio che separa i discepoli di Gesù dal mondo non credente. Gesù è venuto per salvare, però se un uomo non vede quello che è, non vede Gesù per chi è, per quello che è venuto a fare, per quello che è venuto a dare, in un certo modo è cieco e si sta condannando da solo. Questo erano i farisei. Conoscevano le scritture, conoscevano Dio, dicevano di vedere, ma dicevano che Gesù era demoniaco, che Satana agiva in lui, che era insano di mente. Questo era il loro pensiero, lo rifiutavano categoricamente. Vedevano, eppure rimanevano ciechi. E la cecità porterà giudizio, una tragedia per queste persone. Al versetto 40, alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? E ovviamente anche loro usano questa metafora della luce e delle tenebre, della vista e della cecità, perché non ammettevano la loro cecità. E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Il cieco aveva consapevolezza di peccato. Forse aveva una teologia sbagliata riguardo al suo peccato. Vi ricordate quando i discepoli all'inizio del capitolo 9 interrogano Gesù e dissero: ha peccato lui o i suoi genitori? E non sappiamo se lui avesse una teologia sbagliata sul perché era peccatore, ma fatto sta che aveva la consapevolezza di essere un uomo indegno e di non poter ricevere nulla da Dio. La sua umiliazione nella carne, le difficoltà nella vita, l'essere abbandonato dalla famiglia, forse lo avevano preparato a ricevere il miracolo della vita eterna. I giudei invece erano così orgogliosi di ciò che erano da non vedere il peccato che invece li rendeva schiavi e rifiutarono l'offerta. Perciò Gesù ne aveva già decretato il giudizio al capitolo 8, versetto 24, che disse: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Pensate a un ribaltamento di condizione: l'elite di Israele rimane nella cecità e un mendicante vede. Perciò l'opera di Gesù non era ridare la vista a tutti i ciechi, alleviare le sofferenze nel mondo, togliere la fame, togliere le ingiustizie, fare che gli uomini vivano in pace. E sebbene possiamo gioire di tutto ciò, che valore avrebbe se Gesù non desse la vita eterna? Ma tutto ciò, quale impatto deve avere questi pochi versetti per noi oggi? Forse il tuo cuore è talmente cieco da non vedere il bisogno di salvezza. E in questo caso dobbiamo pregare che Dio possa iniziare un'opera in questo cuore e che tu abbia fede in Cristo. Se invece hai sperimentato il miracolo della guarigione spirituale, stai vivendo una vita nella quale confessi Gesù come Signore e stai adorando in maniera costante il Signore Gesù. Un'ubbidienza costante, abbiamo parlato nelle settimane scorse di perseveranza, un'adorazione costante non solo la domenica. E la speranza che Dio usi ognuno di noi affinché andiamo a cercare i ciechi. Oggi Gesù cammina sul mondo in un certo modo anche attraverso la sua Chiesa. Li dobbiamo trovare come il cieco è stato trovato, nella consapevolezza che non saremo noi ad aprire il cuore, ma è Dio ad agire in lui. Noi siamo semplicemente uno strumento, siamo la bocca di Gesù, Perciò che Dio abbia misericordia dei ciechi che incontreremo, dei ciechi spirituali, ma fatti usare affinché Dio possa usare, Cristo possa usare la tua bocca per chiamare questi ciechi. Preghiamo. Signore, questi versetti ci mostrano la gravità della condizione nella quale eravamo noi e nella quale il mondo intero rimane. Non si può vedere la luce, non c'è nessuna speranza se non che tu cerchi e salvi, Signore, le persone. E Signore, ti vogliamo grandemente ringraziare perché coloro che credono sono come questo cieco. Abbiamo ricevuto una grazia incredibile, molto più che una vista materiale, molto più delle tue benedizioni materiali. E Signore, il brano di oggi ci parla anche, Signore, della responsabilità che tu ci hai dato di portare avanti questo mandato, di cercare altri ciechi, di chiamare altri ciechi affinché vedano la luce di Cristo. Signore, che questo abbiamo aperto questo culto con la domanda anche come vivremo la prossima settimana, che possa essere una settimana vissuta in adorazione, confessandoti come Signore, ma una settimana nella quale, Signore, tu ci metterai davanti un'infinità di persone cieche. E Signore, confidiamo nella tua misericordia, usaci grandemente affinché loro possano vedere e confessarti come Signore e personale Salvatore. In Cristo Gesù. Amen. Amen.